State ascoltando SBS Italian.
In Australia, come molti sapranno, c'è il maestro Paolo Tagliamento, violinista molto famoso, che è venuto per alcuni impegni legati anche alla festa della Repubblica, incluso il concerto al Forum di Leichhardt. Innanzitutto gli diamo il benvenuto ai microfoni di SBS Italian, maestro Tagliamento.
Buongiorno Domenico, grazie mille per questa possibilità e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Sì, è un piacere averla ai nostri microfoni per parlare un po' di lei e di questa sua brillante carriera che in pochi anni si è sviluppata e l'ha portata ora sulla scena internazionale. Com'è nata questa sua passione per la musica e per il violino?
Dunque, tutto è nato alcuni anni fa, parecchi anni fa, quando avevo 7 anni e dopo aver ascoltato il violino sia in registrazione che dal vivo, e in quel momento c'è stato come un richiamo allo strumento. Io ho sentito che veramente quella era la cosa che faceva per me, anzi era la mia passione, e da quel momento ho cominciato e non ho più smesso e non ho mai più pensato ad altro, ecco.
Certo, lei ha studiato attraverso i metodi normali, non quello Suzuki, perché ha svolto i suoi studi al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e qui è importante sempre menzionare con chi uno studia. E lei ha studiato con Maria Caterina Carlini, un nome molto famoso.
Sì, una bravissima maestra italiana di scuola russa, che proviene appunto dalla scuola di grandi professori quali Pavel Vernikov, Zinaida Gilels, e quindi sono cresciuto con una scuola, sì, diciamo russa, anche se con una maestra italiana, per poi continuare ancora in realtà sull'onda della scuola anche russa, e non solo, ma diciamo che ho avuto la fortuna di avere dei maestri, delle maestre nel mio caso veramente eccezionali. La mia seconda maestra, che poi è quella che mi ha seguito negli ultimi 10 anni nella seconda parte dei miei studi, Anna Ciumacenko, una grandissima violinista, una delle più grandi violiniste e didatti al mondo attualmente. Ho avuto la fortuna, oltre ad incontrare le persone giuste, anche di avere una certa continuità, quindi non avere troppi professori, di non spezzare gli studi, ecco, cosa che a volte succede.
Anna Ciumacenko, ovviamente della Hochschule für Musik, un theater di Monaco di Baviera, quindi un istituto altrettanto prestigioso come il Giuseppe Verdi di Milano. Lei menzionava appunto la scuola russa e le altre scuole. Per persone che non conoscono bene la musica come me, che cosa significa? Qual è la differenza?
Ma guardi, nel corso della storia si sono sviluppate in Europa diverse scuole violinistiche, a partire, se vogliamo dire, in tutta onestà, dalla scuola italiana, anzi dalla scuola, possiamo dire, tartiniana, e non solo, insomma, però attraverso poi Giovan Battista Viotti si sono espanse nel Settecento. Si sono create delle scuole, insomma, abbiamo avuto la scuola, grande scuola franco-belga, la scuola russa. In realtà la scuola, diciamo, il percorso è questo: scuola italiana, violinisti che passano in Russia, San Pietroburgo, creano la scuola russa, che poi vanno a creare anche altre scuole. Dunque, queste scuole che si sono formate nel corso degli ultimi secoli hanno anche dato impronte diverse ai vari violinisti e grandi violinisti che si sono susseguiti. Dunque la mia maestra Anna Ciumacenko proviene da una scuola importantissima, che in realtà è un po' un mix di scuole, sia scuola russa, essendo lei di origine ucraina, avendo studiato anche con i genitori e con maestri di quella scuola, però anche di scuola prettamente europea, essendo lei stata molto vicina a Yehudi Menuhin, grandissimo violinista leggenda del secolo scorso, che se non sbaglio aveva anche dei parenti in Australia, ogni tanto veniva, non so se dico una cosa sbagliata, ma mi pare. Quindi io ho avuto la fortuna di avere l'influenza sia diciamo della scuola russa, sia di una scuola più dell'Europa centrale, come la scuola di Menuhin, e insomma di altri influssi anche poi, e quindi per me è stato un grande arricchimento, ecco, perché sicuramente la scuola russa è grandissima, però, e poi la scuola italiana, essendo italiano, è nato in Italia e conoscendo la nostra cultura e il nostro violinismo, avendo avuto l'opportunità anche di stare accanto in questi anni, di avere il sostegno del maestro Uto Ughi, anche questo mi ha aiutato moltissimo.
Certo, lei sin da giovanissimo, poco più che ventenne, ha cominciato a girare il mondo perché ha visitato il Sud America, Caracas, è stato a Colombo, nello Sri Lanka, in Giappone e già in Australia, perché questa non è la sua prima visita
No,
australiana.
questa è la seconda visita australiana dopo il tour del 2020, nel quale ho fatto una dozzina di concerti tra Ballarat, Melbourne, Mildura, e anche Sydney. E quindi questa non è, sì, la prima volta a Sydney, però la permanenza questa volta è più lunga, è stata più lunga.
È anche interessante, immagino, con il fatto che ha partecipato a questi concerti proprio festivi, considerando la festa della Repubblica.
Sì, mi ha fatto molto piacere anche questo invito appunto del console generale Gianluca Rubagotti, che è anche un amico dai tempi in cui mi invitò in Sri Lanka presso l'ambasciata di Colombo a suonare le quattro stagioni, quando ero uno studente di conservatorio ancora, e lo ringrazio moltissimo perché veramente è stato un grande piacere rivederlo, anche venire a tornare a suonare qui a Sydney, e spero che sia una delle molte volte che si ripeteranno nel futuro qui a Sydney, perché veramente mi fa molto piacere essere qui in Australia, amo molto il paese.
Certo, lei parlando appunto di viaggi, quando si reca in giro per il mondo, viene sempre accompagnato dal suo fedele amico che è il Milanollo, questo violino di Pietro Giacomo Rogeri, niente meno del 1701. Ecco, come si prende cura di uno strumento così prezioso?
Dunque ci si prende cura con tutti i giorni, con una cura quotidiana, una pulizia quotidiana, diciamo, e poi ci si prende cura con anche una manutenzione straordinaria quando ce n'è bisogno, e poi cercando di suonarlo al meglio possibile, perché questi sono strumenti che reagiscono e reagiscono agli stimoli in qualche modo, se possiamo dire, e vivono con l'artista, per cui anche poi prendono il suono dell'artista, lo assorbono e si modificano con lui nel corso degli anni, quindi se lo si tratta gentilmente, poi il legno anche poi risponde in un certo modo. Si tratta di opere d'arte in qualche modo, però anche opere, diciamo, pure di artigianato o di uso quotidiano. Ecco la differenza che può passare tra un violino e un quadro. Il quadro non è fatto per un uso, diciamo, pratico, dell'oggetto, che viene appeso e rimane lì, invece il violino viene suonato, ecco, quindi a un certo punto poi si vede il lato pratico della cosa, e quindi non è più certo che c'è sempre da tenere in considerazione quello che si ha in mano, perché non è sicuramente una cosa qualunque, ecco, quello sì.
Certo, lei menzionava il quadro, e qual è il quadro futuro che si prospetta per per il violinista Paolo Tagliamento?
Ma sai, il quadro futuro non lo si può conoscere, ma si può cercare in qualche modo di crearlo, di indirizzarlo a seconda dei propri anche desideri e a seconda di come delle coincidenze astrali, diciamo, è una carriera molto difficile e dipende da molti fattori. Sicuramente posso dire di avere dei progetti in mente piuttosto chiari per il futuro, che comprendono, per esempio, ancora senza dubbio concerti all'estero, in altri, non solo in Europa, anche in altri continenti, collaborazioni con musicisti importanti e incisioni discografiche anche. Dopodiché, e anche progetti che ancora non ho svelato a nessuno, ma che ho in mente di portare avanti. Dopodiché ci sono anche progetti a corto raggio, cioè concerti a già al ritorno in Italia, programmati e non solo in Italia. Ed è così, l'anno è già abbastanza, diciamo, pieno al momento.
Certo, e se è vero il detto non c'è due senza tre, la rivedremo in Australia nel prossimo futuro. È stato un piacere averla qui con noi in questo periodo, maestro Tagliamento. Grazie.
La ringrazio molto, grazie a lei. A presto.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.